Va ora in onda Spotlight, i riflettori di Radio Kairos puntati su temi d'attualità a cura della redazione.
E buongiorno, benvenuti, buon pomeriggio. Qualche minuto dopo le 3, ci scuserete per il ritardo per questa nuova puntata di speciale Spotlight. Dalla settimana scorsa abbiamo cominciato 5 puntate speciali di approfondimento dedicate a generi e migrazioni. Di fronte a me Stefania, di fianco a me Silvia, per augurarvi un buon pomeriggio in nostra compagnia.
Buon pomeriggio a tutti, io sono Silvia. Vi ricordo che queste trasmissioni di Spotlight vanno in onda a cavallo, diciamo, anche di un ciclo di incontri che si svolgerà al TPO dal titolo Cittadine plurali, migrazione al femminile ed incroci di cittadinanza nella società che cambia. Sono degli incontri che trattano gli stessi temi di cui ci occupiamo noi in trasmissione e si svolgono tutti i giovedì pomeriggio al TPO dalle ore 17:30. In particolare il prossimo incontro di giovedì 10 febbraio ha come titolo Il corpo nella migrazione, tratta sfruttamento sessuale e sex working, che è un po' il tema della trasmissione di oggi.
Esattamente, proprio di questo noi andiamo a parlare oggi, quindi precediamo di una settimana i seminari del pomeriggio con questo speciale Spotlights, e anche quest'oggi un pomeriggio ricco di interviste e di contributi. Partiremo fra poco con un'intervista a Irene Dioniso, una regista che ha confezionato, diciamo, un videodocumentario, un lungometraggio proprio sul sex working in Francia. Andremo poi ad ascoltare anche l'intervista a Porpora Marcasciano, ospite proprio dei seminari Cittadine plurali, e poi andremo a sentire anche la voce di Anna Simone, autrice dei Corpi del Reato, con la quale abbiamo affrontato ancora una volta questo tema. Quindi, e poi ovviamente, scusate, andremo a fare un collegamento con la Svizzera, con un'operatrice che proprio come Porpora si occupa di prostituzione, Vincenza Guarnaccia, che sentiremo direttamente dal Canton Ticino.
E io vi ricordo, prima di entrare dentro la nostra trasmissione, che potete entrare in contatto con noi attraverso il blog spotlightsradio.blogspot.com, oppure potete scriverci una mail a spotlights.radio@gmail.com. Se invece vi piace interagire con noi in diretta, potete farlo sul sito www.radiokairos.it nella sezione chat. Noi siamo qua pronti per così parlare insieme a voi durante, diciamo, questa prossima ora di diretta.
Sì, diteci se quello che vi stiamo dicendo vi piace, se avete insomma dei commenti, perché almeno ci sostenete, ci fate compagnia.
Allora io direi che se non ci sono altre cose da aggiungere possiamo assolutamente cominciare, non prima di aver ringraziato la nostra Flavia anche oggi in regia.
Ovviamente, ciao Flavia, grazie.
Senza la quale tutto questo.
Il deus ex machina della sì. nostra trasmissione.
Io saluterei anche Liu, che non è qui con noi ma ci ha aiutato a preparare la trasmissione e che sarà di nuovo con noi venerdì prossimo.
Allora partiamo subito con Irene Dioniso, autrice del documentario Feu de Treput, che l'ho pronunciato malissimo ma il mio francese è così, passatemelo. E a lei cosa abbiamo chiesto, Stefania?
Sì, allora lei appunto, come dicevo, è una giovanissima regista, ha fatto questo lungometraggio in Francia, è ambientato fra Parigi e Ginevra appunto, e ci dirà lei appunto in questo primo audio che abbiamo sentito come è nata l'idea di questo lungometraggio. L'abbiamo chiesto quindi da dove è partita e un po' le abbiamo chiesto il suo percorso e le aspettative che aveva. Quindi andiamo a sentire dalla voce di Irene Dioniso come nasce questo documentario.
L'idea è nata in maniera molto fortuita, in verità, nel senso che io ero in Francia per studiare specialistica di filosofia, avevo già iniziato le mie ricerche di tesi. Un giorno con una mia carissima amica, appunto a Parigi Centro, vediamo una manifestazione di lavoratori del sesso a Pigalle. Ci fermiamo e cerchiamo di capire perché cosa protestano esattamente, perché io non conoscevo molto a fondo la legislazione francese, sapevo di quello che si stava attuando in Italia, ma della Francia assolutamente nulla. Quindi ci fermiamo e conosco lì una di quelle che saranno poi le protagoniste del documentario, che si chiama Maîtresse Nikita, che in verità, in suo vero nome è Jean-François Poupel, è uno dei fondatori di questo sindacato che nasce proprio il giorno in cui io li ho incontrati a Parigi, ovvero il 20 marzo del 2010. Jean-François Poupel è sostanzialmente una prostituta d'alto bordo, nel senso che lavora soprattutto in casa e aveva anche tra i suoi clienti un gran numero di politici francesi. Parlando con lei quel giorno sono venute fuori tutta una serie di problematiche. Siccome Jean-François o Nikita, come si fa a lei chiamare, tutto questo è anche malato di AIDS, mi ha fornito delle motivazioni talmente forti, talmente sentite anche per quello che è il suo stesso essere, la sua stessa storia personale, che alla fine siamo rimasti in contatto. Quindi da marzo 2010 io sono appunto rimasta in Francia e quindi continuavamo a sentirci e sono scesa qualche volta a Parigi a incontrarlo. Di fatto che ad agosto inizio a pensare che mi piacerebbe molto poter parlare della loro storia. Lo Stras, che è il sindacato dei lavoratori del sesso, infatti era per me una realtà completamente nuova, perché non sapendo ancora che in Italia esisteva una cosa molto affine, che è le lucciole legate appunto a Pia Covre e al Comitato per i diritti civili delle prostitute di Pordenone, pensavo che comunque portare l'esempio francese potesse essere interessante per l'Italia. E così a novembre, con una ragazza che ha fatto in qualche modo un po' da tramite, da organizzatrice, e una ragazza che è fotografa e direttrice della fotografia, siamo andate in tre a fare questo reportage documentario.
Bene, questa era la voce di René Dioniso che ci ha raccontato come è nata l'idea del suo lungometraggio Fier d'être Poutre, scusate il nostro pessimo francese. Lei faceva riferimento all'inizio appunto a questa marcia nel quale lei si è trovata e dal quale è nata questa idea, è la marcia del 21 marzo del 2009 delle lavoratrici del sesso di Parigi, e faceva riferimento, mi piace ricordarlo, anche a Pia Covre e al Comitato dei diritti delle prostitute in Italia, quindi l'omologo, il comitato omologo dello Stras, di cui torneremo a parlare nel corso della puntata, che ha anche un sito, vi invito ad andarlo a vedere, lucciole.org. Ma andiamo avanti con l'intervista a Irene Dionisio, alla quale abbiamo chiesto un po' quali aspettative aveva quando ha iniziato questo percorso, se queste aspettative sono state attese, anche un po' le reazioni che ci sono state dal mondo della prostituzione, LGBT, Q e anche in generale dalle persone che lo hanno visto. Ricordiamo che poi è un lungometraggio questo che ha partecipato a moltissimi festival, fra cui in Italia il Tech Festival ed altri che adesso mi scuserete non ricordo, ma comunque che appunto ha avuto modo di girare molto, soprattutto nei circuiti indipendenti. Quindi andiamo ancora a sentire la viva voce di René Dioniso, aspettative e reazioni.
Cosa incredibile è stato proprio questo: noi abbiamo girato in soli 20 giorni, è molto poco. Però erano talmente chiare quelle che erano le loro istanze che è stato molto, come dire, molto facile che poi il discorso si evolvesse in quei 20 giorni. Quindi noi abbiamo deciso di concentrarci su 5 dei personaggi molto forti che fanno parte dello Stras, che a loro volta sono anche specchio di identità particolari. Quindi avevamo appunto, da una parte avevamo Claudette, che è un'operatrice svizzera ginevrina che ha portato l'esempio della legalizzazione di Ginevra a Parigi, quindi in qualche modo è considerata una delle madrine del sindacato dei lavoratori del sesso, lo Stras parigino. Poi avevamo Maitresse Nikita, che cui eravamo già molto legati, che a differenza per dire di Claudette ermafrodita è appunto bisessuale, quindi portatore di un'altra identità sessuale. E poi c'erano a loro volta un personaggio importantissimo di Camille, che è anche fondatore a Parigi di la che è la fondazione per la protezione appunto dei diritti dei transessuali, Camille Cabral, che è stata per quasi 4 anni all'interno della giunta parigina con i Verdi parigini. E lei a sua volta aveva, oltre ad essere poi appunto portavoce di quelle che erano le istanze del sindacato, era anche portavoce delle istanze dei transessuali all'interno di questo sindacato. E poi un'altra ancora che è stata per noi fondamentale nello svolgimento del documentario è stata Gabi, che invece era presidentessa di un'associazione di prostitute in retreat, quindi in pensione, e a sua volta lesbica. Quindi in qualche modo noi ci siamo concentrati su questi personaggi che erano in qualche modo l'arcobaleno anche delle possibilità della sessualità, dell'identità, e che a loro volta facevano parte del sindacato. E da lì è nato il documentario, nel senso che ognuno di loro, insieme alla sua diversità, portava anche quello che era il significato politico della lotta per la legalizzazione della prostituzione contro la legge Sarkozy del 2005. Quindi diciamo sì, le mie aspettative sono state ampiamente superate in maniera positiva. Infatti per me è stato un lavoro bellissimo sia a livello umano che a livello del risultato finale, perché il pubblico, appunto, quelli che hanno visto il documentario mi hanno tutti detto che innanzitutto quelle persone avevano una forza incredibile di espressione di quello che per molti qui in Italia sarebbe qualcosa che è impensabile da dire, ovvero fiere d'être putte, ovvero fiere di fare quel tipo di lavoro, quindi fiere di poter rivendicare i diritti di quel tipo di lavoro. E d'altra parte sono state ancora più in qualche modo superate le mie aspettative, perché questo mi ha portato poi a conoscere ulteriormente quelle che sono in realtà ancora più underground italiane, che purtroppo non possono emergere perché considerate in qualche modo un po' indecenti in Italia. Purtroppo, proprio per anche il formato del documentario, mi è dispiaciuto non poterlo farlo circolare ulteriormente, nel senso che al di là dei festival, delle proiezioni che mi sono state richieste magari in città, non ho potuto farlo circolare ulteriormente. In più non è facile, appunto, portare avanti una produzione indipendente, quindi a un certo punto quello che è il messaggio che uno vuole lanciare si ferma e rimane magari all'interno dei siti internet o solo in piccoli stralci del video che girano. In Italia, appunto, solo l'incontro con Piecovre. In Francia l'hanno visto, appunto, i protagonisti, l'hanno fatto passare i protagonisti per i loro canali, e Ginevra idem, soprattutto per quelli che sono i canali GLBT. E diciamo che il lavoro si è in qualche modo trasformato in un lavoro GLBT, è un po' questo tipo di denuncia è rimasta un po', tra virgolette, soffocata, ma non credo per motivi, non in maniera voluta, credo che sia stata una reazione al fatto che alla fine se il prodotto ha una circuitazione legata al GLBT, chi lo vedrà sarà in qualche sempre comunque d'accordo. E il pubblico sarà sempre legato, sarà sempre un pubblico autoreferenziale.
E questa era la regista del film Fiere di essere puttane, che si ispira al manifesto dell'orgoglio delle prostitute pubblicato in Francia. Chiaramente questo è uno degli aspetti della prostituzione che vogliamo affrontare oggi, cioè attraverso anche il confronto con quello che succede fuori dai confini italiani, e poi lo faremo anche insieme alla nostra ospite svizzera, direttamente dalla Svizzera, per capire un po' diciamo che cosa si muove intorno al tanto controverso mondo del sex working. E chiaramente abbiamo anche altri ospiti con i quali cercheremo di dare una panoramica per quanto possiamo più ampia possibile e anche di quello che è un po' il panorama legislativo italiano. A questo proposito volevamo proporvi un'intervista a Thierry Schaffhauser, che è appunto una delle prostitute che ha scritto questo manifesto, tra l'altro pubblicato in un libro anche in Italia per Derive a Prodi, Fiere di essere puttane, insieme a Maîtresse Nikita. Un'intervista che le è stata fatta da una piccola TV indipendente su YouTube, di cui poi vi darò i contatti. Ecco, si parla anche, le viene fatto diverse domande sulla Francia, ma si parla anche dell'Italia, diciamo delle contraddizioni tra il nostro Presidente del Consiglio, che da un lato promuove attraverso il Ministero delle Pari Opportunità un decreto dentro il pacchetto sicurezza del 2008 che proibisce la prostituzione in luoghi pubblici e all'aperto, e anche diciamo, i nostri politici in generale, che con le loro ordinanze amministrative rendono illegale la prostituzione o l'abbigliamento cosiddetto adescante per le strade, e un po' poi quella che è invece, insomma, un po' la realtà, anche che questi lavoratori che desiderano farlo o anche che desiderano farlo hanno, ma anche, diciamo, che cosa comporta per chi invece non ha desiderato di fare questo mestiere ma si vede vittima della tratta e della prostituzione obbligata.
Sì, poi per non considerare come tutte queste ordinanze, leggi, tentativi di disegni di legge poi molto spesso vanno anche a colpire comunque chi ha desiderato fare questo lavoro, in termini anche di sicurezza, in termini di invisibilità, soprattutto ovviamente il discorso delle migrazioni, per tornare a bomba sul tema portante di queste trasmissioni, implica, cioè, appunto tutto il pacchetto all'interno del pacchetto sicurezza, cosa ha significato anche per le donne senza permessi di soggiorno, senza documenti, comunque non italiane, questo tipo di misure.
E allora andiamo a sentire proprio questo servizio, che cosa ci racconta.
In Francia le prostitute marciano contro il governo e si dicono fiere di essere puttane. Questo è il titolo del libro scritto da Thierry Chafosé e Maîtresse Nikita, fondatori dell'associazione Les Putes, nata nel 2006 a Parigi. Dalla sua casa di Londra, dove si è trasferito nel 2003 in polemica con il governo Sarkozy, Thierry Chafosé spiega che cos'è il femminismo puttana. La voglia di fuggire dalla marginalizzazione sociale e di combattere la discriminazione per avere diritti simili a quelli di qualunque altro lavoratore. L'associazione Les Putes è formata da donne, uomini, omosessuali o transessuali che hanno deciso liberamente di essere sex worker. Certo, il problema dello sfruttamento della prostituzione esiste anche in Francia, con molte immigrate clandestine costrette a stare in strada. Ma non è l'unico aspetto della questione. In ogni caso, la legge voluta da Sarkozy nel 2003 non è la risposta giusta.
Fondu à la base pour le proxénétisme, justement, donc pour lutter contre l'exploitation et la traite.
Questa legge è stata fatta giustamente contro lo sfruttamento e la tratta clandestina, ma la legge condanna i lavoratori del sesso per il fatto di stare in luoghi molto frequentati e visibili, e per l'adescamento dei clienti, considerato azione passiva. La polizia ha il potere di interpretare il concetto di adescamento, quindi arrestano chi vogliono loro.
La legge Sarkozy ha infatti ripulito le strade dei centri cittadini, confinando le prostitute nelle banlieue. La tolleranza zero però non elimina il problema e di fatto peggiora le condizioni di vita delle prostitute, che con la nuova legge mettono a repentaglio la loro sicurezza e la loro salute. In periferia è più difficile garantire, per esempio, la prevenzione dell'AIDS. In Italia il Consiglio dei Ministri ha già approvato un disegno di legge del Ministro per le Pari Opportunità, Mara Carfagna. Il Parlamento dovrà discutere se rendere la prostituzione in luogo pubblico un reato penale. Secondo il Ministro, la nuova legge garantirà più sicurezza, come se le prostitute e i loro clienti fossero soggetti pericolosi.
Io credo che la legge Carfagna è completamente sul modello della legge Sarkozy sul racolage, ma va même encore più loin, puisque vise anche i clienti, le gens dovrebbero comprendere.
La legge Carfagna è sullo stesso modello della legge Sarkozy in tema di adescamento, con la differenza che punisce anche i clienti. La gente dovrebbe capire che facciamo parte di questa società. Non siamo criminali, anzi, portiamo del bene alla società, anche il governo. È davvero ipocrita. Berlusconi è un cliente lui stesso, e poi va a criminalizzare i lavoratori del sesso e i clienti. Entrare nell'intimità di una persona che non si conosce e capirla sotto il profilo sessuale è una sorta di performance artistica. Portiamo piacere, quindi facciamo del bene. Portiamo del benessere, credo di contribuire al benessere della società. Sì, è positivo.
Thierry Chafosé ha iniziato la sua carriera da sex worker nelle strade di Parigi. Ora prende appuntamento con i clienti online e li riceve nel suo appartamento.
Cerco di fare almeno due clienti alla settimana. Ci sono mesi molto movimentati e mesi che ho soldi a malapena per pagarmi l'affitto, in cui guadagno 1.500 euro. Sono 7 anni che lavoro nell'industria del sesso. Posso dire che la gente ti vede come una persona stupida, superficiale, ai margini della società.
In Italia esiste un comitato per i diritti civili delle prostitute, mentre in Francia le lavoratrici del sesso hanno persino un sindacato. Nel 2006 la Conferenza Europea del Lavoro Sessuale ha pubblicato una dichiarazione dei diritti delle lavoratrici del sesso. Sono tra le poche voci in Europa che non descrivono la prostituzione come una piaga sociale o un problema di ordine pubblico. Per questo bisogna ascoltare quello che hanno da dire.
E per Bonsai TV era proprio questo il servizio che avete ascoltato, scritto da Fabio Bordighi e realizzato da Andrea Conti. Il link ve l'ha appena postato Stefania sulla nostra chat.
Sì, quindi connettetevi, ricordiamolo sempre, c'è il sito di Radio Kairos attraverso il quale potete comunicare con noi. Noi andiamo avanti con le nostre voci, torniamo ancora con un breve audio sempre dal videodocumentario di Irene Dionisio, perché torniamo e chiudiamo a parlare di Strass. Anche lei appunto torna su questo sindacato, perché parlando un po' dell'arcobaleno, anche delle associazioni, dei comitati che durante questo lavoro ha incontrato, naturalmente tutte realtà francesi che si occupano anche non solamente dell'orgoglio puttana, ma anche della tratta. Quindi andiamo ad ascoltare la voce di Irene Dionisio.
Io tra l'altro ci ho anche provato a fare una cosa così in Italia, nel senso che di fronte al fatto che molte volte quando si fanno questi lavori si è sterofili, nel senso che si pensa che nel momento in cui si tratta un argomento che non riguarda la nostra nazione, siamo in qualche modo più vendibili, no? Per me non è stato così, purtroppo. Io sono arrivata alla Francia, tra virgolette, fortuitamente, se no forse avrei iniziato dall'Italia, che è il mio paese. Però in Italia quali sono stati i problemi? I problemi sono che in Italia non c'è un vero e proprio movimento forte come in Francia. Pia Cover, per esempio, fa delle attività buonissime, incredibili, che io tra l'altro seguo, perché cerco anche di capire in che modo loro si pongono di fronte a un pubblico che stigmatizza la prostituzione, però non c'è seguito, quindi quel tipo di movimento che in Francia ha dei volti, ha circa 300 persone, che è arrivato al Senato, che ha creato delle assise per la prostituzione, quindi un'apertura incredibile, in Italia non esiste. In Italia ci sono sì dei piccoli movimenti femministi legati a questo tipo di attività, però non c'è un vero e proprio fermento. Si accetta quello che in Francia non si accetterebbe mai. E quindi effettivamente per me era molto difficile riuscire a parlare di questo argomento, perché avrei mostrato più che appunto il gruppo, la forza di un gruppo che c'era in Francia, avrei mostrato un po' di deserto, non so come dire, un deserto sociale sostanzialmente legato a questo tipo di lotta. La situazione in Italia è veramente di completa, appunto, nascondimento del problema. Quindi non c'è un vero e proprio voler rivendicare la propria fierezza, mentre in Francia questo c'è. E purtroppo questo secondo me è dovuto molto al carattere culturale che c'è in Italia, dal ceto medio a... non so se è ipocrisia, secondo me è proprio non riuscire a fare quel salto in più che in Francia è possibile. Qui poi ci sono tantissimi tabù legati a sesso che in Francia non ci sono, e quindi effettivamente c'è la difficoltà ad affrontare questo problema, c'è della vergogna anche ad affrontarlo, che non ho assolutamente trovato in altri posti, o per esempio anche solo a Ginevra in Francia. Io questa cosa non l'ho assolutamente trovata, c'è molta apertura.
Quindi appunto questa, quando da una parte in Italia fare lavori di questo genere diventa praticamente impossibile, proprio anche per la mancanza di libertà di smarcarsi anche, direi, da una serie di pregiudizi, di moralismi, in Francia appunto si fanno marce, si fanno sindacati e si parla e si producono anche più liberamente discorsi sulla prostituzione, ma anche appunto, come dicevamo prima, sulla tratta. Ne andremo a parlare più nello specifico con Porpora, ma andiamo ancora a sentire l'ultimo, a questo punto, audio di Irene Dionisio.
Allora, innanzitutto noi, prima di focalizzare l'attenzione su quelle 5 persone, abbiamo incontrato anche le associazioni che circondano lo Strass, che sono per esempio Dry Prostitution, per esempio, di cui abbiamo incontrato la presidentessa, che ci ha dato una più ampia spiegazione di quello che è il quadro francese. Poi abbiamo incontrato ACT UP, che a Parigi da sempre si cura dei diritti dei malati d'AIDS e è molto attento a quella che è la prevenzione nella prostituzione. E poi abbiamo incontrato anche Médecins du Monde, che sono molto importanti in quello che è il quadro che noi abbiamo fornito, per un semplice motivo, perché è stato molto difficile dare innanzitutto quel nome al documentario e portarlo in giro con questo nome, perché in molte volte io col pubblico mi sono dovuta in qualche modo giustificare del fatto che non era un'apologia alla prostituzione, ma in verità era un modo di provocare, come avevano fatto a loro volta Maîtresse Nikita e Thierry Schoeffer quando avevano scritto Fier d'être put, provocare il pubblico ben pensante su una riflessione su questo argomento, quindi sulla destrutturazione di questa categoria sociale che era la prostituta. Quindi per me è stato in qualche modo un passaggio logico importante da fare, sia nel film sia di fronte al pubblico, perché nel momento in cui io gli ho parlato di quella che era stata la riflessione di Médecins du Monde su questo tipo di istanza, Fier d'être put, il pubblico si è in qualche modo trovato d'accordo con me. Infatti Médecins du Monde, come dicevo, tratta della prostituzione cinese, per dire, a Parigi, che non è assolutamente una prostituzione d'alto bordo, quindi una prostituzione poco protetta, una prostituzione in qualche modo mal pagata. Quindi non tratta l'élite, che in qualche modo simboleggia un po' lo Strass, perché lo Strass ha come volti soprattutto escort, persone che in qualche modo hanno anche una possibilità in più di mostrarsi. Però, come mi diceva Médecins du Monde, lo Strass è stato portavoce dei diritti di quelle persone che non si potevano fare vedere. Quindi in qualche modo, pure Médecins du Monde, che è attenta a difendere le persone che non hanno assolutamente diritti, a cercare di evitare la tratta, appoggiava quella che era la politica dello Strass. Quindi per me è stato come importante incontrarli, perché ha risolto anche dei miei dubbi personali sul fatto di portare avanti un lavoro così.
E questa era ancora la voce di René Dionisio, ricordiamolo, la regista di Fier d'être put, un lungometraggio girato alla fine del 2009 in seguito alla marcia dell'orgoglio puttana, la marcia delle prostitute francesi, del quale abbiamo anche sentito una testimonianza dalla voce di Thierry Schaffhauser, che
credo, sempre col mio francese così,
esatto, voce dei nostri francesi così
voce interpretazioni,
certo,
del
percorso. Ma infatti la voce di Thierry, l'avete sentito, la doppia Terena, chissà cosa stava dicendo Thierry, sicuramente
che si fida,
avrà
facciamo
letto tutt'altro, però noi lo prendiamo per buono. E comunque, appunto, voce, questo Thierry, voce dello Strass, sindacato delle prostitute francesi.
No, quello di cui diciamo mi piaceva, abbiamo deciso di cominciare questa puntata un po' così, sull'orgoglio che riguardava la prostituzione, anche un po', se volete, per dare uno spaccato diverso rispetto a un contesto italiano che invece tende a marginalizzare, a vittimizzare le donne, a trattare la prostituzione sempre come un problema di sfruttamento e tratta, che è sicuramente un problema anche da questo punto di vista, ma come anche alcuni ospiti dicevano, i pacchetti sicurezza e le ordinanze amministrative non hanno aiutato nemmeno la tratta, perché l'invisibilità comunque fa male a tutti, fa male a chi l'ha scelto e fa male a chi è costretto, perché chi è costretto e non lo vuole fare nell'invisibilità patisce, e allo stesso modo chi invece è un lavoratore ha scelto di fare quel lavoro e quindi ha dei diritti come lavoratore, come tutti noi, patisce ugualmente. Detto questo, appunto, quello che io ho cercato di far dire a Thierry Schaffhauser lui non voleva dire, è una, diciamo, degli aspetti di questo, diciamo, inizio che abbiamo voluto dedicare anche per andare un po' oltre a un dibattito italiano un po' schiacciato tra berlusconismo e moralismo. Cerchiamo di trovare anche una complessità, di ridare una complessità all'argomento che io non vedo in questo momento nel dibattito pubblico, noi non vediamo, e quindi insomma questa è anche un po' secondo me la scelta di partire così.
Sì, io penso che tra l'altro anche grossa parte del problema sia che tutte le misure legislative, da ultimo ovviamente il DDL Carfagna, siano delle misure di decoro, no? Di ipocrisia, per cui mi viene da dire che l'ipocrisia su questo argomento, quando si parla della vita delle persone, della vita delle donne in particolare, ma di chiunque sceglie di fare questo tipo di lavoro, è comunque una violenza, perché appunto, come diceva Irene, si tramuta in invisibilità, si tramuta anche in difficoltà per chi lavora su questi campi. Sentiremo poi nello specifico Porpora e l'altra operatrice, difficoltà anche di intercettare le realtà più problematiche.
Poi in certi casi si trasforma anche in barzelletta, tipo nelle ordinanze contro l'abbigliamento adescante, oppure nell'ordinanza del sindaco Flavio Zanonato di Padova, in quanto le prostitute producono ansia nella popolazione maschile di Padova. No, se mentre guida un attimo di
allora, no, tra l'altro mi veniva in mente un breve passaggio del video che del trailer di Fiera dei Tributi di René Dionisio, che vi invito ad andare a vedere, dove proprio una trans brasiliana, intervistata su ovviamente sulla sua storia di vita, cioè, si chiedeva cosa succederebbe se improvvisamente tutte le prostitute scomparissero. Cioè, la prostituzione, cioè, ha anche in qualche modo un ruolo nella società, nella gestione anche soggettiva e della società, che però in Italia continua ad essere sommerso, per cui insomma anche uno squarcio, un'ottica in più da prendere in considerazione, no?
No, infatti, proprio appunto entrando in questo, nel merito di queste donne vittime o colpevoli, adesso analizziamo un attimo con Porpora Marcasciano, che poi vi presenteremo in seguito, perché gli abbiamo fatto più domande, attivista del movimento gay, lesbica e trans, e anche laureata in sociologia, che lavora come operatrice e consulente nei progetti sulla prostituzione. E proprio sulla prostituzione e quindi sulla tratta gli abbiamo chiesto di chiarirci un po' le idee.
La tratta riguarda quasi o moltissime persone immigrate che seguono le rotte di immigrazione clandestine e clandestine. Chiaramente riguarda molto da vicino le persone che si prostituiscono, donne, trans, ma anche uomini. La tratta non ha diciamo un percorso o una struttura chiara, limpida e la stessa nel tempo, cambia, si trasforma, si rigenera. Quello che posso dire è che ha delle forme particolari rispetto a gruppi di popolazione, ovviamente, non lo so, alle donne nigeriane, alle donne dell'est, alle trans sudamericane, per cui parliamo di tre tipologie di tratte diverse che seguono percorsi, flussi particolari, sui quali si cercano forme particolari di sfruttamento e di controllo, in certi posti, per certi gruppi basati sulla magia, sui riti voodoo, su altri basati su una violenza molto spicciola e molto diciamo feroce, in altri casi su una violenza, una coazione più subdola. E di questo sicuramente ne parleremo e approfondiremo all'incontro del 10. Qui posso dire che la tratta esiste, è anche abbastanza chiara e manifesta più delle volte lì dove c'è. C'ho la sensazione che, non è solo una sensazione, ma questa è la sensazione di tutti quelli che lavorano sul campo, che non c'è molta voglia di combatterla e di annullarla, anche perché sulla tratta e con la tratta ci vivono, ci campano parecchie mafie e parecchie organizzazioni malavitose locali, chiaramente, e locali anche da dove provengono i flussi migratori.
E diamo un buongiorno a Vincenza Guarnaccia, psicologa, responsabile del progetto Primis di Aiuto AIDS Ticino e collaboratrice di Radio Svizzera Italiana. Buongiorno Vincenza, benvenuta su Radio Kairos.
Buongiorno.
Noi ti abbiamo contattato oggi perché sappiamo che appunto segui un progetto sociale che si chiama Primis e ci interesserebbe capire in che cosa consiste il tuo lavoro.
Primis è un progetto che si occupa della tutela della salute delle donne che lavorano nell'ambito della prostituzione. Quindi Primis con quattro mediatrici, quindi operatrici che appartengono alle stesse paesi di origine delle donne che lavorano qui sul nostro territorio, si occupa da una parte di portare messaggi di prevenzione e dall'altra abbiamo una rete di aiuto che permette di offrire un aiuto e un'assistenza a chi di loro ce lo richiede.
Ecco, le prostitute che lavorano in Canton Ticino, ci chiedevamo, hanno avuto esperienze precedenti in Italia? Che tipo di donne incontri? Sono migranti? Che tipo di diversità vedi?
Allora, la maggior parte delle donne che lavorano in Ticino sono donne migranti, quindi non ci sono donne svizzere o almeno che incontriamo noi in questo settore. Sono donne per la maggior parte che provengono dal Brasile. O adesso, soprattutto negli ultimi due anni, abbiamo un aumento di donne rumene. Alcune vengono dall'Italia, direi soprattutto le donne rumene, ma altre arrivano direttamente in Ticino senza aver fatto questo percorso attraverso l'Italia.
C'è diciamo la clientela di queste donne proviene dall'Italia oppure da altri stati al di là della Svizzera? Se sì, perché secondo te questi uomini si spostano in Svizzera?
Allora, sicuramente in Ticino c'è, oltretutto dobbiamo ricordare che c'è veramente un'alta percentuale di presenze di luoghi, soprattutto bar, ristoranti, hotel dove si esercita la prostituzione. E in effetti, non dico totalmente, ma una buona parte della clientela è una clientela italiana. Io penso che questo dipenda dal fatto che forse si ha un po' l'idea che la Svizzera sia tutto più pulito, tutto più in ordine, e dall'altra parte noi non abbiamo prostituzione di strada, quindi ecco che i clienti italiani arrivano in Ticino entrando in questi bar e tutto sommato quasi forse pensando di poter entrare in un luogo dove ci sono tante donne che si cerca un po' di avvicinare e conquistare. È un po' diverso che andare a cercare la prostituta su strada.
Ecco, ti volevo chiedere, il fatto che non ci sia prostituzione su strada è legato alla regolamentazione della Svizzera? Noi sappiamo che c'è appunto l'esercizio della prostituzione regolamentato da voi sin dal 42 e ti chiederei anche quali cambiamenti la legge ha portato alle persone che si prostituiscono.
Allora, non abbiamo prostituzione di strada in Ticino, però questo non equivale per tutta la Svizzera, nel senso che in altre città, soprattutto Zurigo, ma anche Ginevra, c'è molta prostituzione di strada. È un po' il Ticino che non ha mai avuto moltissima prostituzione, nel senso veramente una realtà che è sempre stata molto nascosta, forse perché rispetto al resto della Svizzera è un cantone molto cattolico, per cui insomma si è da subito non si è sviluppato questo tipo di realtà. Per quanto riguarda la legge, sì, è vero, in Svizzera la prostituzione, quindi l'esercizio della prostituzione, è legale, è considerato un mestiere. In particolare in Ticino c'è una legge proprio sull'esercizio della prostituzione dal 2000, questo. Diciamo che da una parte ha portato dei benefici, nel senso che sicuramente le donne registrate, quindi le donne che possono esercitare in maniera legale, sono sicuramente più tutelate. Dall'altra parte però ha creato maggior vulnerabilità rispetto a tutte quelle donne che comunque sono la maggioranza che non possono lavorare legalmente, in quanto provengono da quei paesi rispetto ai quali non possono ottenere un permesso per lavorare. Quindi ha fragilizzato maggiormente chi lavora nella clandestinità.
Ecco, se dovessimo fare un paragone tra la situazione italiana e quella ticinese, qual è proprio le differenze o la differenza che noteresti subito tu?
Beh, sicuramente prima di tutto il territorio è più piccolo, quindi è più controllato e questo è inevitabile, per cui sicuramente situazioni di tratta, non dico che non esistono, però potendo comunque controllare meglio il territorio è più difficile che entrino delle organizzazioni e si infiltrino, cose che esistono perché c'è una realtà anche sulle rumene che non è così tanto chiaro, quindi credo da una parte forse questa differenza, ecco, io lavoro veramente da tantissimi anni in questo ambito, ho avuto contatto con alcune situazioni di tratta, ma direi che veramente rispetto all'enormità delle donne che incontriamo è un piccolo aspetto, ecco. Credo che forse in Italia le cose siano un po' diverse, immagino.
Vincenza, noi ti ringraziamo moltissimo per questo, diciamo, spaccato che ci hai dato sulla vostra situazione, ti ringraziamo molto per essere stata con noi oggi su Radio Kairos, ti auguriamo un buon proseguimento di giornata.
Grazie altrettanto.
E allora salutiamo Vincenza Guarnaccia, vi ricordo psicologa responsabile del progetto Primis di aiuto AIDS Ticino, collaboratrice di Radio Svizzera Italiana. Con lei vi abbiamo dato, abbiamo diciamo introdotto se volete una parte che dedicheremo un po' ai servizi sul territorio. Abbiamo provato a raccontare nella prima parte un po' quello che si muove in Francia, soprattutto col sindacato delle lavoratrici del sesso. Abbiamo visto invece in Canton Ticino qual è un po' la situazione con la regolamentazione della prostituzione e col insomma diciamo quello che ci raccontava, questi specie di bar per incontri o con diciamo l'eliminazione della prostituzione su strada. E adesso invece torniamo un po' in Italia e insieme a Silvia siamo andati a chiedere a Porpora un po' alcune cose riguardo al suo lavoro allo sportello.
Sì, infatti appunto Porpora Marcasciano è la vicepresidente del MIT, che è il Movimento Identità Transessuale. Vi dico il sito www.mit-italia.it, che è un'associazione onlus che difende e sostiene i diritti delle persone transessuali, travestiti e transgender. E dal 1994 il Comune di Bologna assegna a questa associazione una sede in cui potersi riunire e svolgere le proprie attività, che vanno veramente da vari tipi, insomma, sono diversificate in vari settori. In particolare c'è un consultorio per la salute delle transessuali, che è gestito direttamente dall'associazione, e proprio un'attività di sportello. E proprio su questa attività di sportello, quindi di contatto con le persone che hanno questi transessuali, che hanno problematiche diversificate, insomma, nei vari tipi, abbiamo chiesto proprio a Porpo di raccontarci l'attività di sportello.
Allora, il MIT diciamo è l'unica associazione trans che in Italia offre servizi a 360 gradi. Dico questo proprio come anticipo, perché diciamo il MIT si basa proprio sull'offerta dei servizi. Quindi lo sportello è fondamentalmente come serve sia per rispondere diciamo ai bisogni, alle richieste, sia per indirizzare queste richieste e questi bisogni ai servizi offerti, che sono in primis il consultorio per la salute delle persone transessuali, che è un consultorio USL, lo sportello Nuovi Diritti della CGIL, che si occupa di tutte le questioni relative al lavoro, discriminazioni, assistenza, insomma tutto quello che riguarda questo ambito, il progetto di riduzione del danno nel mondo della prostituzione, quindi tutte le problematiche annesse e connesse al mondo della prostituzione in strada e nel sommerso. Lo facciamo normalmente con l'unità di strada, ma si offrono tutta una serie di servizi come accessi facilitati agli ospedali, ad altri centri. Poi il counseling telefonico e diretto, l'assistenza legale, che in questo momento riguarda fondamentalmente problemi e problematiche relative all'immigrazione, e chiaramente il RIMS tutta la questione che riguarda il traffico, quindi la parte legale, quello che potrebbe essere il testo. Il centro di documentazione e poi lo sportello serve anche da filtro per tutte quelle persone che chiamano da fuori Bologna, da fuori Regione, da tutte le parti d'Italia, per inviare e indirizzare queste persone a servizi sul territorio da dove chiamano.
Ecco, quindi entriamo proprio nel merito di questa esperienza bolognese di cui Porpora appunto è la presidentessa, quindi questo movimento identità transessuale che ha sede proprio qui a Bologna, e siamo volute entrare ancora di più nel merito del lavoro di questa assistenza, chiedendo un po' quella che è forse la difficoltà di uno sportello di questo tipo, ovvero è facile, è possibile creare un rapporto di fiducia con le persone che arrivano allo sportello?
Noi ci proviamo a creare un rapporto di fiducia, è chiaro, è alla base, anzi il rapporto è alla base poi di tutto il percorso che si avvia. Chiaro che non è più che facile, non è scontato, perché dall'altra parte, specie quando il contatto è telefonico, ci possono essere delle incomprensioni, magari delle aspettative che non, cioè la parte di chi chiama, che non vengono cioè corrisposte. Ma ripeto, succede, può succedere, ma non è diciamo una costante. Lo dico questo perché molto spesso le persone che chiamano il MIT danno per scontato che diciamo l'accesso al MIT equivale ad avere cure ormonali, servizi, tutta una serie di servizi relativi infatti, al transito, gratuiti e veloci, e invece così non è, non tanto sulla gratuità quanto sulla velocità, perché ci sono degli standard di cura a cui il MIT si deve e si vuole attenere, proprio per fare diciamo le cose il più seriamente possibile e il più correttamente possibile.
Ecco, e appunto sempre riguardo a questa esperienza bolognese, quello che noi abbiamo chiesto a Porpora è quali sono le situazioni prevalenti, cos'è che capita più spesso di vedere allo sportello del MIT?
Beh, ultimamente intendo gli ultimi 5-6 anni, le situazioni diciamo di prostituzione che più ci riguardano, quelle con cui ci relazioniamo, sono quelle relative all'immigrazione di trans straniere, di tanti di immigrate e quindi quasi sempre clandestine. Ma il nostro progetto non si rivolge solo a transessuali, ma a tutte le persone che si prostituiscono in sala, quindi anche a donne. E nella stragrande maggioranza dei casi, sia per quanto riguarda trans che per riguarda donne, sono persone immigrate, molto spesso non in regola e quindi tutti i problemi hanno tutti connessi con diciamo l'esperienza della clandestinità, quindi non accesso ai servizi, anzi impossibilità di accedere ai servizi, impossibilità di relazionarsi al territorio. Io uso sempre un concetto, ormai da anni che l'ho fatto mio, che è quello che molto, quasi sempre le persone, prima ancora di essere extracomunitarie, sono extraterritoriali, perché non hanno relazioni e non possono averle col territorio che le contiene, più che il territorio in cui abitano. Quindi sono tutte le problematiche annesse a questa situazione che è molto pesante, specie dopo l'entrata in vigore della legge contro la clandestinità.
Ecco, infatti,
diciamo situazioni problematiche che si sono ulteriormente problematizzate.
Allora, ricordo appunto l'appuntamento di giovedì 10 febbraio 2011, il corpo della migrazione tratta sfruttamento sessuale e sex working qui al TPO dalle 17.30, in cui si possono approfondire questi temi trattati con Porpora Marcasciano, perché lei sarà presente insieme a Eleonora Costantini della regione, del progetto Invisibile Regione Emilia Romagna,
che è un'operatrice tra l'altro di Modena, per cui avrete anche uno spettro più ampio oltre Bologna. Volevo tra l'altro segnalarvi che proprio dal sito del MIT, ancora a proposito di tratta e prostituzione, c'è un documento molto interessante per chi fosse appunto interessato a questi temi. Si chiama Prostituzione e tratta, diritto e cittadinanza, le proposte di chi opera sul campo. È un documento firmato da oltre 100 associazioni e rivolto alla ministra Carfagna, a Maroni, a Maurizio Sacconi e il ministro della giustizia Angelino Alfano.
Bene, direi che allora a questo punto possiamo fare una pausa musicale per riprendere un po' il fiato, poi entriamo nella seconda ed ultima parte della nostra trasmissione. E rientriamo su Spotlight 105.85 in FM oppure www.radiokairos.it, il pomeriggio di Radio Kairos dedicato all'approfondimento.
Pronto? Bologna, chiama Irene.
All'approfondimento. Continuavo a voler dire intrattenimento, invece no, è approfondimento.
Parliamo di sex working, quindi parliamo anche di intrattenimento.
Allora, no, adesso invece entriamo in una parte bella densa, il nostro finale è sempre una bella per i nostri
ascoltatori, vedere chi rimane.
Esatto, ne sopravviverà soltanto uno. No, non è vero. Andiamo a presentare un libro bellissimo che noi abbiamo letto in questi mesi, che ci ha anche un po', diciamo, ispirato per questa trasmissione, del libro di Anna Simone. Si intitola I corpi del reato, sessualità e sicurezza nelle società del rischio. Questo libro si divide in quattro parti, tenute insieme dalla parola corpo. La prima parte è dedicata ai corpi anormali, alla norma eterosessuale, ai corpi strumentalizzati, quindi alla violenza di genere. Poi c'è una parte, quindi una prima parte dedicata alla sessualità, e una seconda parte dedicata alla sicurezza, i corpi vietati, le ordinanze amministrative, i corpi scomparsi, la detenzione amministrativa. Noi abbiamo fatto un'intervista ad Anna nella quale abbiamo parlato di diverse cose e in particolare ci siamo concentrati sulle ordinanze amministrative contro la prostituzione, che significato hanno eccetera eccetera, ma io per curiosità insomma ho chiesto anche ad Anna qual era il filo conduttore che aveva tenuto insieme tutti questi argomenti così diversi, dalla norma eterosessuale alla violenza di genere alle ordinanze amministrative ai CIEC, questi corpi che si muovono, no, dentro tutti questi meccanismi, poi le richiama dispositivi eccetera eccetera. Ecco, che cosa tiene insieme tutto questo? Devo dire che la risposta è molto interessante e direi che può introdurre la seconda parte della nostra trasmissione.
Ma intanto diciamo a tenere assieme gli ambiti che apparentemente possono apparire diversi, nel senso che appunto come dicevi tu ci sono quattro capitoli differenti, c'è però un forte collante, anzi direi che ce ne sono due. Il primo è quello di diciamo riuscire a tenere assieme l'analisi del sessismo con l'analisi del razzismo, nel senso che entrambi gli ambiti di riferimento, infatti il libro si divide in due ambiti, uno è sulla sessualità e l'altro sulla sicurezza, sembrano andare di pari passo, anche se apparentemente diciamo appaiono argomenti differenti. Il secondo tema e che lega un po' tutti i capitoli e sostanzialmente la crisi dello Stato di diritto e conseguentemente l'ascesa diciamo delle forme di governance, quindi del potere politico che fagocita insomma lo Stato di diritto, ma anche per certi versi i sistemi culturali, le forme di costruzione delle norme sociali, e tutto questo diciamo si genera avendo come presupposto di riferimento la costruzione dello status. Che cosa intendo? Intendo dire questo, cioè che mentre un tempo, cioè quando c'era ancora la sovranità, c'era lo Stato di diritto, insomma all'interno di questo sistema di potere legato diciamo al patto keynesiano e quindi al welfare eccetera, non esisteva lo status, ma esisteva appunto una forma di distribuzione dei diritti legati principalmente al principio di eguaglianza. Invece la crisi dello Stato di diritto, il penale che supera il sociale eccetera eccetera, insomma costruiscono gli status, cioè costruiscono delle identità sovrapposte ai corpi, e guarda caso queste identità, questi status sono sempre diciamo costruiti su determinati corpi, e questi corpi sono prevalentemente i corpi delle donne, degli immigrati, degli omosessuali, cioè tutti quei corpi che mettono in atto delle forme di condotta che in qualche modo appunto eccedono gli ordini di potere, gli ordini sistemici, quindi si crea un vero e proprio cortocircuito tra i due ambiti di riferimento, cioè la crisi dello Stato di diritto, la crisi del principio di eguaglianza e contemporaneamente i processi di identitarizzazione forzata, di costruzione degli status solo su determinati corpi. Quindi c'è un collante, ecco, la scelta è stata fatta a partire dalla necessità di riuscire ad argomentare politicamente e socialmente il nesso che intercorre tra sessismo e razzismo, e soprattutto il nesso che intercorre tra crisi dello Stato di diritto, nascita di nuove forme dell'autoritarismo politico che si dà all'interno dei processi di governance e contemporaneamente costruzione forzata delle identità che insomma nel lessico giuridico politico poi vengono definite status per l'appunto.
Ecco, cerchiamo di mantenere un po' il focus sulla questione che affrontiamo oggi, cioè la questione della prostituzione. Anna parla di diverse cose, tra cui di queste condotte che lei dice, condotte che eccedono l'ordine del potere, cioè diciamo condotte che vengono, magari in questo caso la condotta della prostituzione, diciamo affrontata con un atteggiamento moralizzante, per esempio, no? Quindi una condotta che insomma viene vista come una cosa non normale, fuori dalla nostra diciamo normalità che siamo abituati a vedere, e su questi tipi di condotte parla proprio di questo status, cioè di questa identità un po' forzata che viene appiccicata addosso a queste persone. Tra l'altro E in questo è interessante il trailer di Fiere di essere puttane di Irene Dioniso, perché proprio la prima cosa che il lavoratore del sesso dice all'inizio del documentario è questa. Dice: ma io in realtà, insomma, a un certo punto mi sono quasi visto costretto, tra virgolette, con questa identità del mio lavoro, no? Che mi veniva sempre continuamente appiccicata addosso, come se non potessi uscire da questo schema qua, no? E questo ovviamente dalla parte, diciamo, del potere un po', diciamo, fa, se volete, il suo gioco, no? Nel momento in cui appunto con questo status, con questa identitarizzazione, non so se si può dire forzata, viene appiccicata addosso al soggetto, e dall'altra parte gli viene costruito attorno anche un sistema di normazione che lo diciamo imprigiona, diciamo così. Su questo sicuramente il sistema delle ordinanze amministrative è un sistema abbastanza interessante da andare ad analizzare, e abbiamo provato sempre a farlo insieme ad Anna, che gli dedica una grande parte del suo libro. L'ordinanza amministrativa, come sentirete, che ci racconta, è un, diciamo, è una cosa che viene dal passato,
da lontano, dal peggiore dei passati.
Esatto, è un'eredità che ci lascia il fascismo, è un'eredità che poi la Corte Costituzionale, con la nascita della Repubblica, dichiarò, insomma, emise delle sentenze nelle quali diceva di usarla con cautela, perché era una normazione di emergenza, e come voi sapete bene la normazione di emergenza va proprio oltre lo stato di diritto, cioè oltre i nostri diritti. Con l'emergenza si può fare di tutto, e quindi le ordinanze amministrative sono, diciamo, pericolose, perché uno, oggi vengono usate dal nostro ex sindaco, ma non solo, per regolamentare come beviamo la birra, per esempio, no?
Nel nostro tempo libero. Più quotidiani,
esatto.
No? più basici, direi,
che insomma non sono equiparabili a un terremoto, per quanto, sì, insomma, per certi versi. Però ecco, questo è un po' il problema che affronta Anna Simone. Quindi io manderei ancora quest'altro audio, nella quale abbiamo un po' parlato di un po' della genesi e di che cosa però anche dal punto di vista sociale c'è dietro l'ordinanza amministrativa, cioè come un po' la questione dello status si legava all'identità forzata che viene appiccicata addosso ai corpi, alle persone reali. Adesso invece andiamo a parlare, andiamo a affrontare dallo stesso punto di vista la questione delle ordinanze amministrative.
Nella seconda parte del libro, che affronta il tema della sicurezza, io ho volutamente lavorato su due temi. Uno, appunto, sono le ordinanze amministrative, l'altro è la detenzione amministrativa che si applica nei centri di identificazione e di espulsione. E ho voluto fare questo per mostrare come siamo addirittura anche oltre il paradigma del penale che supera il sociale. Ora, essere oltre non vuol dire che il tema del penale che supera il sociale sia scomparso, no, c'è ancora ed è molto forte, basti pensare appunto all'istituzione del reato di immigrazione clandestina, eccetera, eccetera. Però contemporaneamente questa appunto società del rischio che produce controllo diffuso, eccetera, eccetera, si sta muovendo su dei crinali che ci consentono di capire come c'è addirittura un oltrepassamento del penale che si situa e si struttura nell'uso e nell'utilizzo di dispositivi di ordine amministrativo. Ora, questo è pericolosissimo ed è gravissimo, ed è sicuramente uno degli effetti della crisi dello Stato di diritto. Perché? Perché le ordinanze amministrative venivano utilizzate, intanto sono state istituite da un decreto regio fascista, poi ci sono state delle sentenze della Corte Costituzionale dopo la nascita della Repubblica Italiana che diciamo si erano mosse nell'ottica della diminuzione dell'uso delle ordinanze, proprio perché le ordinanze potevano essere utilizzate solo in caso di necessità e di urgenza, e di solito i casi di necessità e di urgenza erano sempre legati ai terremoti, alla costruzione allarmi in seguito a problemi ambientali, eccetera, eccetera. Invece le ordinanze finanze amministrative oggi sono uno strumento regolare, normale della governance territoriale, quindi io ho voluto un po' capire per quale motivo è avvenuta questa, per quale motivo è avvenuta questa trasformazione. Ora ci sono dei motivi che sono, come dire, giuridici, nel senso che prima la legge 142 sui comuni, che dava maggiore autonomia ai comuni e quindi conseguentemente anche ai sindaci, ha consentito ai sindaci di poter usare le ordinanze amministrative come uno strumento appunto di governance territoriale. Però la grande trasformazione c'è stata con la legge 125, cioè con il secondo pacchetto sicurezza del governo Berlusconi, perché nella legge 125 in pratica si potenzia ulteriormente la facoltà dei sindaci di poter governare i propri territori, ma soprattutto si equipara la polizia municipale alla polizia di Stato, il che significa che la polizia municipale, cioè il braccio esecutivo delle ordinanze amministrative, governa tanto quanto governano i sindaci. Ora, questo è un problema grave e serio, perché le ordinanze amministrative ormai vengono, diciamo, promulgate per qualsiasi cosa, cioè riguardano la vendita del kebab, così come il portare fuori dal bar il bicchiere di birra, si occupano di burka, di minigonna, di prostituzione, cioè di veramente di qualsiasi cosa, e sono pericolosissime perché puniscono delle condotte che non costituiscono fattispecie di reato, il che significa che diciamo, non vi è nessuna possibilità di impugnabilità della punizione stessa se non attraverso il ricorso al TAR. Ora, questo è grave, perché insomma, se mi puniscono per qualcosa, io vado da un avvocato e il mio avvocato fa riferimento al codice penale. Se mi puniscono per una mia condotta che non costituisce fattispecie di reato, io devo pagare la multa e basta, e poi se mi va posso fare ricorso al TAR per impugnare l'ordinanza. Da una parte, dall'altra c'è appunto questa ordinanza che, diciamo, dallo stato d'eccezione, dall'eccezionalità, dalla necessità e dall'urgenza diventa la norma della governance territoriale, ci mette in una terra di nessuno, insomma, in cui chiunque può ordinarci di comportarci in un modo piuttosto che in un altro, entrando nelle nostre vite, nelle nostre mutande, nelle nostre modalità di bere la birra, nelle nostre modalità di aggregazione sociale, quindi è, come dire, sono pericolosissime, e così come l'uso della detenzione amministrativa all'interno dei centri di identificazione e di espulsione, perché la detenzione amministrativa, fino a prova contraria, dovrebbe essere utilizzata solo per 48 ore, cioè il tempo del fermo, invece nei confronti degli immigrati viene utilizzata addirittura fino a 6 mesi. Certo, adesso la detenzione amministrativa è legittimata dall'istituzione del reato di ingresso illegale sul territorio, che è volgarmente definito reato di clandestinità, però ecco, sono esempi tematiche che fanno paura, insomma, cioè a me fanno molta paura, ecco, io ho paura di questo, sicuramente non ho paura della costruzione della paura che c'è stata in questi anni, ma invece ho paura dei dispositivi che vengono messi in atto per governare gli uomini e le donne, nella loro totalità, insomma, senza più nessun tipo di attenzione alle libertà individuali e collettive. E quindi, insomma, ecco, possiamo addirittura registrare un oltrepassamento del penale in ottica amministrativa, insomma, quindi nella terra di nessuno, insomma, sostanzialmente. Ed è anche un esempio molto chiaro di potere politico che ingloba e fagocita e mangia ciò che di buono ci può essere nel sistema giuridico, ovvero il garantismo, perché poi alla fine, diciamo, il diritto e i diritti hanno sempre avuto come funzione primaria quella del controllo sociale, non dimentichiamocelo, insomma, Marx questo l'ha detto benissimo tantissimi anni fa, però ecco, i diritti, nel momento in cui c'è un welfare forte, possono anche essere, come dire, possono assolvere anche la funzione allocativa, no? Di distribuzione di beni e servizi e risorse, no? Cioè, questa funzione allocativa non c'è, e contemporaneamente, diciamo, prima c'è stata una grande fase di emersione del penale al posto del, e poi invece oggi addirittura ritroviamo un potere politico tendenzialmente autoritario, in questo caso quello dei sindaci, legittimato dalla legge 125, quindi da uno degli ultimi pacchetti sicurezza, che addirittura, insomma, può fare qualsiasi cosa, insomma, di noi, dei nostri corpi, delle nostre condotte.
Sì, ci sono. Ecco, siamo, non so perché ogni tanto mi spengo da sola il microfono. Dunque, ci siamo addentrati in una parte un po' tra il giuridico e il sociale, direi, nel senso che ci stiamo un po' chiedendo qual è il rapporto tra corpi, tra norme sociali e tra norme giuridiche. In questo abbiamo voluto forse anche un po' aprire lo spettro della nostra trasmissione, però restando comunque con un occhio particolare nei confronti della prostituzione, della legge, diciamo, in Italia, del decreto di legge inserito nel pacchetto sicurezza del 2008, ma in questo caso invece in particolare con Anna siamo andati a parlare della questione delle ordinanze amministrative.
Sì, esatto, ordinanze che operano oltre, direi, attraverso e oltre il codice, la legge vera e propria. Velocemente ricordiamo che la legge in vigore del 58, cioè prima dell'arrivo della Carfagna, noi avevamo la legge Merlin del 58. Prima di questa legge erano in vigore, si calcola che fossero attivi circa 700 cosiddetti bordelli, con la registrazione ufficiale di circa 2500 prostitute, che tra l'altro avevano, la legge proprio prevedeva che venissero periodicamente controllate dal punto di vista sanitario. Poi appunto con la legge Merlin la prostituzione diventa legale, ovviamente salvo quella minorile, e viene però vietata l'esercizio al chiuso. Quindi da qua anche quel fenomeno che riscontravamo con l'operatrice svizzera della prostituzione per strada, che viene incentivata proprio da questo tipo di norma. E poi appunto le novità proposte dal disegno di legge Carfagna, che operano sulla legge proprio del 58, che attraverso le ordinanze, come ci diceva Anna Simone, hanno operato delle storture proprio attraverso le ordinanze dei sindaci, ma anche appunto delle interpretazioni forzate del codice della strada, del codice penale, eccetera eccetera, per cui appunto siamo in una situazione attuale che ovviamente rende la questione prostituzione problematica da diversi punti di vista.
Sì, infatti, cioè io sottolineerei ancora il fatto che è stato più volte ribadito durante la trasmissione, ma secondo me è bene sottolineare che il fatto di nascondere queste prostitute, perché queste leggi, queste ordinanze contro il decoro non mirano a cancellare la prostituzione, ma a nasconderla, e questo non può essere un bene, perché è innanzitutto un modo per rendere più pericoloso il lavoro di queste donne, ma è anche un modo per togliere la voce a queste persone, che appunto considerate o vittime o colpevoli, comunque non possono esprimere la propria voce, a questo punto neanche facendosi vedere. E proprio su questo tema, su queste ordinanze, abbiamo fatto un'altra domanda sempre a Porpora, chiedendole proprio cosa pensa delle ordinanze e che cosa ha visto proprio nel proprio lavoro allo Sportello Meet cambiare attraverso queste ordinanze.
Su questo, sai, ci hanno costruito intere campagne elettorali, il decoro, sulla paura e sulla sicurezza. Le ordinanze, io le vedo, cioè le divido in due rispetto al mio giudizio: quelle, diciamo, dei sindaci e dai politici di destra, e quelle dei sindaci e dei politici di destra. Rispetto ai primi, quelli di destra, non mi stupisce, perché diciamo, sono le loro modalità, sono, diciamo, interventi repressivi che non servono a risolvere il problema, ma quantomeno che si sia messo a portarlo, a eliminare gli effetti delle cause, quindi la visibilità. L'importante è che non si vede, questo è il mio concetto. Mi stupisce invece quando diciamo, queste ordinanze vengono fatte dai sindaci e dagli amministratori di pubblica, che da sempre invece hanno appoggiato i nostri progetti di riduzione. dove guardarla, perché i nostri progetti sono nati in un ambito, diciamolo, di sinistra, quella. Per cui mi stupisce e mi indigna anche, aggiungo questo, che diciamo gli amministratori locali inseguono la destra sul problema della sicurezza, del decoro e di tutte queste cose, sui quali loro comunque restano presenti, perché sono valori di destra, sono politiche di destra, non di sinistra. Ma evidentemente questa cosa non è chiara. Siccome la paura, diciamo, non solo è stata diffusa tra la popolazione, no, come strumento importante di consenso, ma è stata anche diffusa tra gli amministratori locali, in questo caso di sinistra, i quali per paura di perdere il loro elettorato, voglio essere molto matematica, inseguono la destra, ma continueranno a perdere proprio perché non fanno non solo di sinistra. E poi la cosa che aggiungo è che i luoghi, i territori, le città dove non c'erano progetti di riduzione del danno, volutamente, sono stati quelli dove sono esplosi i conflitti, mentre dove c'erano invece progetti come il nostro, si è capito, si è visto che i conflitti non esplodevano perché riuscivamo a tenere sotto controllo la situazione per quanto riguarda la prostituzione di strada e intervenire lì dove poteva innescarsi un conflitto, mi riferisco a conflitti con i residenti, con i cittadini, sui quali poi si sono innescate tutte le politiche, i vari provvedimenti. Quindi io credo che su questo avrebbero dovuto fare forza e leva gli amministratori di sinistra quando diciamo si trattava di questioni come la prostituzione, e facendo anche ricorso alla nostra esperienza e alla nostra conoscenza, che nessuno ha, perché l'abbiamo maturata sul campo in 15 anni, se non di più.
Ecco, quello che fa rabbia a Porpora è anche appunto questo mondo di sinistra che usa con tanta leggerezza e con tanta superficialità le ordinanze amministrative. Io mi sento assolutamente d'accordo con lei. A questo proposito, diciamo, potremmo fare molti esempi, ma un esempio è quello che facevamo prima del sindaco Flavio Zanonato, che punisce con una ordinanza amministrativa la prostituzione a Padova in quanto genera ansia nella popolazione automobilistica maschile della zona. Poi vabbè, l'altra ordinanza famosa in Italia amministrativa contro la prostituzione è quella del sindaco Alemanno, che vietò l'abbigliamento adescante delle prostitute. Io ricordo un servizio delle Iene che faceva veramente, a me mi ha fatto morire da ridere, dove queste ragazze si vestivano come tutte, diciamo, le veline delle trasmissioni cult degli anni 80 e 90, quindi insomma anche mettendo fortemente, diciamo, era palese la contraddizione tra questo divieto di vestirsi in maniera adescante per strada e questo contesto prostituzionale diffuso di cui parla anche Anna Simone, credo, in quest'ultima parte della nostra intervista, nel quale noi viviamo continuamente.
Sì, tra le varie gag dei sindaci ricordo anche quella del comune di Monza, non ricordo sinceramente se di sinistra o di destra, ma visto che Monza, mi immagino, forse più facilmente di destra, comunque aveva fatto sorvegliare una zona, non so se vi ricordate, con dei cartelli con su scritto zona sorvegliata per prevenire scarichi abusivi di rifiuti e reprimere lo sfruttamento della prostituzione, per cui mi sembra geniale. Oppure c'era quell'altro comune in cui era
bello
stato
l'accostamento, molto fine.
Sì, direi veramente un cervello finissimo, una strategia politica anche finissima. Oppure quello che aveva fatto tipo fare un fossato poco tempo fa, è stata l'ultima sentita per prevenire la prostituzione, aveva fatto un canale per evitare che le macchine potessero accostarsi semplicemente.
Sì, poi ha poi
risolvere
dovuto fare
il problema alla radice.
Poi ha dovuto fare un'ordinanza contro gli incidenti stradali.
Certo,
però
ovviamente.
Va bene, allora proseguiamo la nostra trasmissione, andiamo ancora a parlare con Anna Simone, in particolare proprio delle ordinanze amministrative contro la prostituzione.
La prostituzione è uno dei grandi temi delle ordinanze amministrative, nel senso che la gran parte delle ordinanze amministrative si sono mobilitate sul tema della prostituzione. Allora, noi sappiamo che la prostituzione è, come dire, un mestiere vecchissimo, tanto per dire una cosa abbastanza ovvia. Però ecco, questo mestiere vecchissimo in relazione al, diciamo, all'escalation delle ordinanze amministrative è diventato un mestiere stigmatizzabile attraverso la logica del decoro urbano. Ecco, adesso prima ho dimenticato di dire che la gran parte delle ordinanze amministrative utilizzano questo tema del decoro urbano, quindi della bellezza, dell'estetica delle città, per appunto togliere tutto ciò che in qualche modo ci disturba. Ora, è evidente che sulla prostituzione ci sono delle vere e proprie ordinanze esemplari, insomma, punizioni esemplari, che però hanno anche, insomma, per certi versi un loro risvolto tendenzialmente ridicolo. Mi spiego perché. Perché per esempio in tutte le ordinanze amministrative che riguardano la prostituzione noi ritroviamo temi come malcostume, pubblica decenza, appunto decoro urbano, addirittura le prostitute secondo un'ordinanza amministrativa del maggio 2007 di Flavio Zanonato a Padova diventano un pericolo pubblico per la sicurezza stradale, nel senso che creano ansia nella cittadinanza maschile, insomma, cioè questi si eccitano, quindi provocano incidenti stradali, insomma, cose assurde, insomma, veramente assurde nella società dello spettacolo in cui viviamo. E si è utilizzata molto questa nozione dell'abbigliamento adescante delle prostitute, che appunto crea scompiglio, disordini stradali, disordini della viabilità, eccetera. Addirittura questo abbigliamento adescante, che comunque, siccome appunto viene utilizzato questo tema in gran parte delle ordinanze amministrative sulla prostituzione, generano appunto, possono addirittura offendere la pubblica sensibilità. Quindi c'è qualcosa, come dire, di ridicolo in tutto questo. Uno, perché che cos'è l'abbigliamento adescante? E soprattutto, come può un abbigliamento adescante all'interno di una società dello spettacolo in cui il corpo femminile ci viene buttato addosso ogni due minuti, è sufficiente accendere la televisione o sollevare lo sguardo e guardare e vedere, insomma, i cartelloni pubblicitari, com'è possibile che una minigonna succinta o diciamo un abbigliamento adescante, così come viene definito nelle ordinanze, possa addirittura diventare, diciamo, un oggetto del pericolo della viabilità stradale, del decoro urbano, eccetera, eccetera. La logica è quella che dicevo prima, no? Della costruzione delle donne per bene e delle donne per male, quindi di una dicotomia quasi lombrosiana. Cioè, tra l'altro non è un caso che il famoso testo di Lombroso, la donna prostituta, la donna normale e la donna delinquente, sia stato ripubblicato in questi mesi in Italia, dopo essere stato, diciamo, abbandonato dalla fine dell'Ottocento, perché appunto nella costruzione degli status, nelle forme di governamentalità, di autoritarismo liberale, eccetera, ovviamente con chi bisogna prendersela, con tutto ciò che apparentemente costituisce immoralità e indecorosità. E il problema vero rispetto, diciamo, alla prostituzione, insomma, al di là dimensione ridicola della nozione di abbigliamento adescante, insomma, di quello che possiamo leggere nei testi delle ordinanze stesse, io direi che proprio questa ipocrisia, questa falsa coscienza, questa finta moralità, no? Che ci viene buttata addosso attraverso questi dispositivi in relazione alla prostituzione. Peraltro io parlerei oggi proprio di contesto prostituzionale allargato, cioè allora vogliamo parlare della prostituzione a cui vengono indotte le lavoratrici precarie, che non è sicuramente prostituzione compravendita del sesso, ma è prostituzione nel senso di come dire, darsi in pasto, dare in pasto il proprio corpo ai padroncini dei call center, quando viene richiesto alle lavoratrici precarie di essere sensuali, di essere affettive, di essere eroticamente compatibili con l'utenza e i clienti. Ecco, questo è il contesto prostituzionale allargato che è stato generato e prodotto dai sistemi del potere contemporaneo. E poi è inaccettabile e soprattutto è inconcepibile che all'interno di un sistema di questo tipo, che è stato costruito proprio chiedendo a tutte e a tutti di prostituirci in qualche modo, è per me inconcepibile che poi invece debba avere come risvolto e come effetto la punizione dell'abbigliamento adescante. Cioè siamo veramente arrivati a dei limiti di parossismo e di contraddizione inquietanti, cioè davvero inquietanti. Cioè io sono costernata, sì, a volte mi viene da ridere, perché cioè, veramente stiamo raggiungendo dei livelli di follia. Cioè la prostituzione è un fatto di Stato oggi, cioè la prostituzione è un fatto di Stato, insomma è inutile che sia qui a riprendere i temi dell'attualità che riguardano il presidente Berlusconi eccetera eccetera. È un fatto di Stato, è legittimata e sdoganata dallo Stato, e però contemporaneamente lo Stato intende reprimerla attraverso questi espedienti, questi dispositivi che sono assurdi, perché io credo che sia davvero indecoroso quello che ci stanno facendo, cioè quello che ci stanno facendo a tutto tondo sul lavoro, sulla precarietà, su altro che abbigliamento adescante, insomma. E quindi sì, sulla prostituzione c'è un vero e proprio accanimento, cioè da una parte la stigmatizzazione della figura della, appunto, della donna per male, dall'altra però c'è questo contesto prostituzionale allargato in cui appunto le prostitute sono praticamente ovunque, e ci viene continuamente chiesto di prostituirci alla fin fine, ecco, ed è paradossale che invece poi tutto questo si debba tradurre in queste assurde ordinanze.
E questa era la voce di Anna Simone, autrice del libro Il corpo del reato, o I corpi del reato, scusa, I corpi, esatto, giustamente al plurale.
Edito per la Mimesi, se non l'avevo detto,
esatto,
prima.
Esatto, uscito veramente da pochissimi mesi, caldo di editoria. Noi volevamo, io credo insomma che quello che Anna Simone stava dicendo, soprattutto nelle ultime battute, offra anche una chiave di lettura importante, un po' per orientarci in mezzo ai tanti discorsi che stiamo sentendo poi ultimamente rispetto ai comportamenti, diciamo così, sessuali del nostro Presidente del Consiglio, dove è appunto molto più facile schierarsi su posizioni moralizzanti o accusatori nei confronti di comportamenti delle ragazze, e quindi appunto dividersi fra donne reali, cosiddette reali, quindi donne per bene, e le cosiddette donne per male, quando, oppure semplicemente appiattire la discussione su Berlusconi, quindi sulle sue dimissioni. Evidentemente il problema è un problema culturale, è un problema di modelli sociali, ed è un problema anche appunto, come diceva lei, di una condizione anche di prostituzione allargata, che ci impone proprio la messa al lavoro delle nostre vite, dei nostri corpi a tutto tondo, sia che si faccia la telefonista in un call center, sia che si faccia l'assistente in università, sia che si faccia evidentemente la sex worker, la escort.
Quindi sì, da un lato forse appunto c'è anche un problema di ipocrisia di fondo nel voler, sì, diciamo, esatto, stigmatizzare una parte sì e una parte no, o comunque non accorgersi di essere immersi dentro un contesto che è un po' più complicato della divisione tra le, appunto, come chiamavi tu, le donne per bene o le donne per male. Del resto devo dire che rispetto a tutto quello che si è detto nella cronaca nazionale, devo dire che è un po' triste quello che, insomma, il dibattito che si è sviluppato intorno a Berlusconi. Sembra che l'unica via sia quella della condanna tout court della prostituzione, e soprattutto l'altra cosa che secondo me manca un po' nel dibattito è anche una questione di parlare di opportunità, che queste ragazze hanno, di parlare di reddito e di scelte, di libertà di scelta. Questo forse è un po' quello che sta mancando, secondo me, a mio
sì, senz'altro il tassello mancante che darebbe, permetterebbe di fare un passo in avanti anche rispetto all'elaborazione di quello che sta succedendo, un po' come diceva Irene Dioniso all'inizio, cioè quello che in altri contesti è possibile fare, in Italia rimane incastrato in questi modelli culturali. Io anche a questo proposito volevo segnalarvi, perché appunto ci piace anche ogni tanto segnalare articoli, contributi che possono arricchire quello che noi stiamo dicendo, perché poi il tempo che abbiamo a disposizione è molto poco. Appunto volevo segnalarvi dal sito globalproject.info un contributo di un collettivo di compagne, di donne di Parma, che si chiama Oltre il Bunga Bunga, il moralismo anti-berlusconiano, e appunto lo trovate sul sito globalproject.info.
E invece continuiamo con, andiamo verso la chiusura di questa trasmissione, chiudiamo insieme a Porpora Marcasciano. Allora, abbiamo fatto questa seconda parte un po' dedicata a quello che si muove dal punto di vista legislativo in Italia sulla prostituzione. Non possiamo dimenticare che spesso la prostituzione coinvolge donne migranti, e donne o trans, omosessuali, migranti. Quindi sicuramente anche la Bossi Fini è andata a incidere su questo mestiere, su questo lavoro, e quindi vediamo un po' che cosa ci ha detto Porpora a proposito della Bossi Fini e del suo lavoro.
Ma più che il lavoro al MIT, perché il MIT viene offerto a tutte le persone transessuali indistintamente, okay, regolari o irregolari, quindi questo noi l'abbiamo dichiarato e continuiamo a farlo. Noi abbiamo visto una classificazione in strada per come si presenta il fenomeno in strada, che non è più quello di prima, è il fenomeno dalla strada che sta lentamente ma progressivamente spostandosi al chiuso, quindi nelle case, nei locali, negli appartamenti. Dalle strade si va via per tutta la serie di motivi, perché non rappresentano, non sono più luoghi, territori sicuri, ma questo sia per chi si prostituisce, quindi per l'offerta, sia per la domanda, per i clienti, perché anche i clienti fanno parte dello scenario, no? E tutto questo sta spostando il fenomeno al chiuso. Cosa significa questo? Significa che se fino a qualche tempo fa il fenomeno ci appariva, era visibile, quindi era mappabile, era controllabile, era accessibile, nel senso che noi potevamo stabilire dei contatti con le persone, perché le vedevamo, ci parlavamo, ci costruivamo un rapporto, e quindi potevamo offrire loro i servizi che stiamo offrendo, non per ultimo quello della fuoriuscita, quello della costruzione di un percorso di fuoriuscita e di inserimento sociale. Al chiuso chiaramente tutto questo diventa molto, molto difficile, se non impossibile in alcuni casi, perché non sai quantificare intanto il fenomeno, non sai dargli dei contorni, non sai chi c'è dall'altra parte, perché l'unico mezzo di comunicazione diventa il telefono, cioè il primo per l'unico comunicazione. Con tutti i limiti che questo mezzo ha, proprio perché non è diretta, proprio perché la persona non la vedi e non hai il contesto in cui sta, in cui agisce, in cui vive. E tutto questo, insomma, ci complica la vita, a tutti i progetti che lavorano in questo ambito. Ecco. Infatti è da un po' di anni che ci si è riuniti in un coordinamento nazionale delle unità di strada, di cui facciamo parte anche noi, proprio per discutere e mettere a punto strategie di riduzione del danno, di riduzione proprio dei problemi, ecco, prima ancora che dei danni, e di mettere a punto anche degli strumenti di accesso, di contatto, perché è difficile, e visto che noi, con l'esperienza che abbiamo, noi più non solo MIT, ma appunto tutto il coordinamento, sappiamo di quali sono i problemi, di quali e quanti possono essere i problemi, è chiaro che ci sforziamo e ci continueremo a sforzarci per trovare la modalità di accesso, di contatto con le persone, perché se no sono un po' abbandonati a se stessi, e i danni a costruito veramente crescono, aumentano e secondo me possono anche risolvere.
E questa era la voce di Porpora Marcasciano del MIT di Bologna, appunto sul quale, con la quale abbiamo provato ancora a ragionare rispetto alle ricadute che la Bossi-Fini ha avuto sulla prostituzione, sul lavoro in particolare del loro sportello. Ovviamente, appunto la questione del rimpatrio, che fa parte, rientra pienamente nel nuovo disegno di legge Carfagna, il rimpatrio immediato delle donne che praticano la prostituzione per strada, diventa centrale anche poi per la difesa dei diritti e della sicurezza delle donne stesse, no?
Porpora la trovate giovedì prossimo, 10 febbraio, alle ore 17.30 in TPO, dove si parlerà del corpo nella migrazione, si parlerà di tratta, sfruttamento sessuale e sex working. E insieme a lei ci sarà Eleonora Costantini del Centro Stranieri del Comune di Modena, un progetto, curatrice di un progetto che si chiama Progetto Invisibile della Regione Emilia-Romagna. Devo dire che in questo incontro del 10 febbraio il focus sarà invece puntato sulla questione della tratta e dello sfruttamento sessuale, e quindi noi in un certo modo abbiamo dato, se vogliamo, un altro, ci siamo invece più concentrate sul focus di quello che è un po' la legislazione, ma anche, diciamo, il libero esercizio della prostituzione.
Sì, esatto, quindi avete sentito
una panoramica completa.
Esatto. purtroppo non è così, perché un'ora e mezza in realtà per affrontare questi discorsi è veramente molto poca, ma voi potete riascoltarci ovviamente quando arriverà il podcast, lo vedrete comparire magicamente sul blog di Spotlights fra qualche giorno, quindi potrete riascoltarci, potete anche riascoltare la prima puntata, quella di venerdì scorso, sul lavoro di cura.
Bene, allora a questo proposito direi che è venuto veramente il momento di salutarci. La prossima puntata ce la trovate sempre venerdì prossimo a partire dalle 3 e riguarderà invece giovani donne migranti in Europa tra emancipazione e adattamento. Abbiamo con noi Renata Pepicelli, ricercatrice dell'Università di Bologna, Facoltà di Scienze, avremo di Scienze Politiche, avremo Judith Revel del Centro Foucault di Parigi. E poi probabilmente avremo anche, grazie a lui, gli estratti di un documentario che però, insomma, non vi andiamo a svelare proprio tutto.
Sì, esatto, così ci tornerete a trovarci, ad ascoltarci sulle frequenze di Radio Kairos in streaming sul sito radiokairos.it oppure sulle frequenze di 105.85 sempre a partire dalle 16.
Ancora grazie
dalle 15, scusate.
Ancora grazie a Flavia in regia, grazie a tutti e a tutte quelle che ci hanno seguito da casa e ci hanno scritto in chat. Ci sentiamo venerdì prossimo, un saluto a Silvia che ci ha lasciato prima della fine della puntata e anche a Liu che ci ha aiutato tantissimo nella costruzione di questa puntata, la ritroverete venerdì prossimo. Io vi saluto e vi auguro una buona serata.
Buon weekend, ciao Irene, grazie, grazie ancora a Flavia e all'ascoltatrice e agli ascoltatori.
Avete ascoltato Spotlight, i riflettori di Radio Kairos puntati sui temi di attualità. Per contattare la redazione potete scrivere a spotlights.radio@gmail.com. Trasmissione scaricabile in podcast su spotlightsradio.blogspot.com, www.globalproject.info. In redazione Stefania Voli, Liu Fornara, Silvia Mastro Gregori, Irene Elena, Eva Cocchi, Claudia Mauti, Cecilia Trincardi e Alberto Poloni. In collaborazione con Associazione Iabasta, Progetto Melting Pot Europa e Centro Sociale TPO. Trasmissione prodotta da Radio Kairos Bologna, 105.85 FM, www.radiokairos.it.